introduttivo di oggi è il primo testo dalla Bibbia, Genesi capitolo 1 con versetto 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Dio benedica la predicazione di oggi.
Amen. Sono contento di trovarmi un'altra volta in questa chiesa. Come è stato detto, è la terza volta, quindi non mi sento più un ospite, diciamo così, ma mi sento un po' a casa. E quindi oggi non so se qualcuno ha visto nel volettino come viene intitolato il sermone di oggi. Qualcuno ha visto nel volettino? Sì. Come viene intitolato? Sì? No? Qualcuno si ricorda? Potete anche cercarlo, eh? Però, l'antiregno, vabbè. Come tutti hanno avuto l'opportunità di guardare sul volettino il titolo, sicuramente molti di voi vi avete fatto della domanda, ma cosa significa questo? Cosa significa l'antiregno? Perché di solito, cioè noi parliamo del regno e non si parla tanto del antiregno. Però per poter definire il regno è necessario conoscere la contraparte. Perché? Perché purtroppo, come ogni moneta che può essere contraffatta, pure il regno può essere in teoria contraffatto, cioè può avere una idea di un regno che non è veramente quella che Dio ha nel suo piano A. E dico questo perché oggi ci troviamo in una situazione molto, molto difficile. Non c'è bisogno di spiegare quello che tutti noi possiamo vedere nella TV, nei giornali e tutta quella situazione che nel mondo oggi purtroppo ci porta a sofferenza. Però purtroppo questa situazione pure ci fa capire che la nostra concezione del regno è quello ci porta a che la nostra concezione del regno dei cieli, la nostra concezione della religione, della Chiesa, del cristianesimo, sia una concezione, secondo me, molto scarsa. Come voi avete già sentito un paio di volte, il mio stile di parlare, sono quello che un po' ci propone delle domande, mi propongo a me stesso delle domande e dopo vi propongo queste domande a voi, e dopo, alla fine del sermone, usciamo sempre con più domande. Quello è il mio obiettivo. Cioè, non è portare delle risposte, anzi portare delle domande. Ripeto, perché Gesù stesso è venuto in terra a vivere con noi e non ci ha portato delle risposte. Cioè, certo, ci ha portato delle risposte, però ci ha lasciato ancora più domande. E quindi la Bibbia ha questo potere. Io avevo parlato la prima volta sulla giustizia. Mi ricordo che vi ho parlato, no, scusate, sulla misericordia. E vi ho raccontato la storia del buon samaritano. Voi vi ricordate? Qualcuno di voi è stato quella prima volta. E vi ho parlato un po' della necessità di conoscere cosa significano le cose nella Bibbia. Perché? Perché in una realtà dove ci sono soltanto delle certezze, come a volte accade in una realtà religiosa, perché, cioè, siamo in Italia, insomma, Italia ha un po' di differenza con Latino America, però in un contesto latinoamericano, metto il mio contesto davanti, la religione è piena di certezze. Nel senso che ogni religione pensa di avere ragione. E per ogni cosa abbiamo una risposta biblica. Ogni cosa, cioè ogni problema dell'essere umano ha una risposta nella Bibbia, una risposta nella religione. Il problema di una religione o di un cristianesimo delle certezze è che rende molto difficile imparare delle cose nuove. Voi vi ricordate che abbiamo parlato di Matteo 5? Dopo andrò a leggere Genesi 1:1. Però in Matteo 5 noi abbiamo parlato della misericordia, però cosa si trova nel relato, nel capitolo di Matteo 5? C'è un sermone, vi ricordate? Qual è questo sermone? Il sermone sul monte. E nel sermone sul monte ci sono le beatitudini. E le beatitudini, cioè andiamo a leggere un pochettino, beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli, beati chi sono afflitti perché saranno consolati, beati i mansueti perché erediteranno la terra. Quindi sta parlando di quelli benedetti, quelli beati, che per grazia di Dio, non per le loro opere, che, cioè, dopo andiamo a smistare un po', sbucciare questo testo, però sta parlando di quelli che erediteranno il regno. E quindi noi abbiamo parlato un pochettino su questo, però la cosa più sorprendente di tutto questo sermone si trova nel capitolo 7. Voi andate negli ultimi versetti del capitolo 7 di Matteo e qui troviamo la reazione delle persone che avevano ascoltato il sermone di Gesù. Per questo il sermone sul monte è così importante, secondo me. E secondo me la nostra Chiesa sarebbe molto diversa se noi avessimo la capacità di fermarsi e di mettere in pratica soltanto il sermone sul monte. Cioè, quel discorso della missione che è importante in questo tempo sarebbe molto più semplice se mettessimo in pratica soltanto il capitolo 5 di Matteo. Versetto 28, capitolo 7. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Le persone che avevano ascoltato Gesù dire tutte queste parole dal capitolo 5 al capitolo 7 rimasero stupiti. E se noi andiamo un po' sull'ebraico, perché diciamo che gli ebrei, certo, è stato scritto in greco, però ha una radice nella cultura ebraica. Quando noi andiamo a leggere un po' su questo verbo letteralmente vuol dire una persona che cade così. Cioè, una persona seduta che è rimasta così impressionata di quello che è accaduto che è caduta indietro. Quindi queste persone, la reazione del popolo, delle persone che avevano ascoltato Gesù, era così forte. Perché? Perché il messaggio di Gesù era forte. Certo, noi oggi andiamo a leggere beati i poveri, ah che carino, Gesù ha detto delle cose belle. Cioè, beati i mansueti, ma questo Gesù era un uomo di pace, cioè era un Martin Luther King, un Gandhi. Però è perché noi nella nostra realtà non abbiamo accolto il significato vero di questo messaggio. Io non so se riuscirò a finire quello che ho preparato. Quindi, se non finisco quello che ho preparato, io vi prometto una seconda puntata in un altro momento. Però, il problema della nostra religione, e non sto parlando di avventisti, sto parlando del cristianesimo in generale, e di ogni religione, e noi siamo bravi nelle prime risposte. Noi leggiamo la Bibbia senza intenderla, però non perché non vogliamo intenderla, perché andiamo troppo veloci. Cioè, questo mondo è già veloce. C'è un scrittore, Alessandro Varico, che descrive i giovani di oggi come i barbari, perché sono i barbari che spaccano tutto, distruggono tutto. E questo mondo oggi è un mondo così, che va in fretta, un mondo che non si ferma. E purtroppo noi siamo andati indietro di questo, cioè non abbiamo offerto un'alternativa e andiamo a leggere la Bibbia. Qui non ci sono tutte queste iniziative, però da noi ci sono iniziative molto belle, cioè fare la Bibbia in un anno, ogni giorno c'è da leggere un capitolo della Bibbia, ogni giorno c'è da leggere alcuni pezzi degli scritti della sorella White, che sono delle cose belle, perché è informazione, e l'informazione può cambiare il nostro intendimento. C'è un testo nella Bibbia che dice che il popolo muore perché? Per mancanza di conoscenza. Quindi la conoscenza è importante, però la conoscenza, come vi ho detto l'altra volta, non accade a un livello di comprensione del testo, accade a un livello pratico. Mentre per tante persone la concezione, il imparare qualcosa, intendere, interpretare un testo biblico accade soltanto a un livello cognitivo, nella Bibbia e nel concetto di intendere, di comprendere un testo, nella Bibbia accade ad un livello pratico, non soltanto ad un livello cognitivo. Certo, ci vuole capire a livello cognitivo, però è necessario pure a livello pratico. Troviamo delle persone che magari non hanno capito a livello cognitivo tutta la verità, però la mettono in pratica. E ci sono le persone che capiscono tutta la verità, si sanno ogni verità, sono bravi, però a livello pratico non siamo capaci di mettere in pratica. Quindi io penso, la Chiesa dovrebbe essere un posto dove ogni persona possa trovare un posto sicuro. Sicuramente tanti di noi abbiamo degli amici che non credono in Dio, degli amici atei, gnostici o indifferenti, come è una tendenza oggi, indifferenza religiosa. E viene in Chiesa e noi facciamo una preghiera e ringraziamo Dio, io ti ringrazio perché sei qui in mezzo a noi. Immagino il mio amico ateo. Dove è Dio? E questa non è... questa è una verità, perché Dio è in mezzo a noi. Però siamo abituati ad avere un linguaggio che è comprensibile soltanto per noi. Io faccio un esempio, faccio un mea culpa della mia realtà, perché non ho un altro posto dove prendere. Però, diciamo, noi in Perù, io sono stato pastore di chiesa, ci sono dei momenti evangelistici. Ci sono dei momenti dove c'è qualcuno che viene qui davanti e fa, diciamo, dei... come si dice questo? Arengas. Dice... Sì, dice, fratelli, questa settimana tutti abbiamo studiato la scuola del sabato e abbiamo fatto 40 studi biblici e abbiamo fatto questo e oggi abbiamo i nostri amici che sono venuti oggi. Certo, però, questa è una cosa bella, però è una pubblicità interna. È una pubblicità interna che le persone che vengono per la prima volta... Non so se riesco a spiegarmi, però a volte nella nostra realtà siamo abituati a usare delle parole che sono giuste parole, cioè sono parole buone, giuste, termini giusti, però che non conosciamo veramente. Quindi il problema di non intendere il sermone sul monte o tutta la parola di Dio si trova proprio nella poca attenzione al significato delle cose, delle parole, delle singole parole. Vi chiedo di aprire Genesi 1:1. prima di leggere, quale sarebbe la funzione fondamentale della Bibbia? La conoscenza, ottimo. Da dove veniamo? Dio che parla all'uomo, certo. Però tutte queste cose hanno un indirizzo. Trasformare la vita. La Bibbia, la parola di Dio, ha questo obiettivo, trasformare, perché, certo, ci dice da dove veniamo, ci dice a dove andiamo, ci spiega un po' di quello che è Dio, perché alla fine in questo mondo sarebbe impossibile conoscere la pienezza di Dio, però quello che la Bibbia ci rivela è abbastanza per capire un po' di come Dio agisce. Però tutto questo ha un proposito, che è trasformare la nostra Bibbia, la nostra vita. E questo accade attraverso di un nuovo linguaggio. Perché un nuovo linguaggio ha la capacità di trasformare il nostro intendimento, la nostra realtà e come conseguenza la nostra vita. Quindi noi apriamo la Bibbia, Genesi capitolo 1, versetto 1, primo versetto della Bibbia. Cosa dice? Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Cosa trovate qui? L'esistenza di Dio. Cosa troviamo in più? Un Dio creatore? La creazione del tempo, dello spazio e della materia. Beh, io volevo arrivare un po' più tardi lì. Grazie. Perché? Perché io trovo qui, in linea di massima, delle parole. Cioè, cosa c'è la Bibbia dappertutto? Parole. E quindi te dirai, ma dai, sono venuto qui per imparare che nella Bibbia ci sono le parole. No, perché la importanza delle parole è che ogni parola ha un significato. Ogni parola ha un significato. E quindi qui dice, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Tutto chiaro? Tutto chiaro? Vabbè, facciamo un'altra domanda. C'è bisogno di spiegazione di questo testo? C'è bisogno di spiegazione? No. Faccio la domanda. Nel principio, cosa significa nel principio? All'inizio? Quando non c'era niente? Origine? Ma inizio, principio, origine di cosa? Sarebbe una seconda domanda. E qui ci sono due alternative. Non è che vado a fare una lezione di creazione e niente di quello, però ci sono due opzioni. La prima opzione sarebbe che questo versetto rappresenta, sono due teorie, rappresenta l'inizio di ogni cosa. Che questo versetto rappresenta l'inizio di ogni cosa, ogni singola cosa nell'universo. Questa è una teoria, noi non possiamo dire questo sì, questo no, perché non siamo stati in quel momento, no. Però questo versetto, secondo una teoria, sarebbe l'inizio di ogni cosa. Di ogni cosa. E per questo, dice questa teoria, nel secondo versetto dice la terra era in forma involuta, quindi in vuota. Quindi in questa creazione accade una seconda creazione o un ordine di quello che era stato già creato. Prima opzione. La seconda opzione era che questo versetto, nel principio Dio creò il cielo e la terra, sta parlando della creazione nettamente, cioè proprio la creazione di questo mondo. Certo, te mi dirai, ma Daniel, non abbiamo bisogno di conoscere tutto questo per salvarci. Questa è una cosa tecnica. Certo, non è che abbiamo bisogno di capire tutto quello e avere una risposta a queste, o scegliere una di queste due opzioni. Però, vi ho proposto questo esempio per dirvi che le parole hanno un significato e la Bibbia vuole spiegarci quel significato. Quindi, come ho già detto, non è soltanto leggere la Bibbia in una corsa, come chi fa una corsa, e soffermarci per provare a capire il significato di ogni parola. Facciamo un esempio sul significato delle parole. Ateismo. Ateo. Cosa significa ateo? Senza Dio. Cioè, nel significato di base, ateos. Cosa vuol dire? Senza Dio. Allora, nel significato odierno, perché oggi anche i dizionari non dicono quello. Cosa vuol dire ateo oggi? Se voi cercate in qualsiasi dizionario o si chiedete a qualcuno per strada, cosa significa ateo? Quale sarebbe la sua risposta? Una persona che nega l'esistenza di Dio. Una persona che dice Dio non esiste. Però questo significato è diverso da quello che ci hanno detto prima. Perché ateos sarebbe ateos, senza Dio. Quindi esistono due significati per la stessa parola. Sarebbe un significato semantico e sarebbe un significato sociale. Perché alla fine il significato sociale ha fatto cambiare il significato di base di questa parola. Che prima ateos, senza Dio, oggi un ateo è una persona che non crede in Dio. È importante capire questo, perché la stessa parola detta per due persone diverse può significare due cose talmente diverse, perché hanno una prospettiva di vita diversa. Nietzsche, quando ha detto Dio è morto, voi non so se avete sentito di questo personaggio, Nietzsche. Quindi i cristiani hanno detto no, ma Dio non è morto, Dio è vivo, quindi facciamo un film, Dio non è morto. Hanno fatto anche due, no? In risposta a quello che lui ha detto. Però pochi si sono soffermati a capire perché lui ha detto quello che ha detto. E lui ha detto quello perché nel tempo in cui lui viveva, la religione aveva fatto delle cose brutte. Tante cose brutte. Quindi dice, ma se questo è Dio, allora Dio non esiste. Se quelli che seguono Dio fanno queste cose, quindi Dio non esiste. Quindi due cose, due parole dette di due persone con una cosmovisione, una prospettiva diversa, possono significare due cose talmente diverse. Per questo è importante avere sensibilità e paura, spiego perché, a leggere la Bibbia. Perché la Bibbia ha la capacità di distruggere la nostra concezione del mondo. Per questo è pericolosa la Bibbia. Per questo il nostro nemico vuole che tutti sappiamo tutta la Bibbia, cioè sappiamo ogni libro, ogni versetto, senza capire cosa significa. Perché la Bibbia ha questo potere. Perché hanno delle parole. Faccio questa scaletta. Le parole hanno un significato. Il significato ha la capacità di cambiare il nostro linguaggio. Un linguaggio nuovo cambia la nostra percezione della realtà. E una nuova percezione della realtà cambia il nostro modo di vivere. Quindi diventiamo nuove creature. E questo è l'obiettivo della parola di Dio. È che attraverso la parola viva di Dio la nostra vita possa essere trasformata. Però cosa vuole il nostro nemico? Vuole che la Bibbia sia qualcosa cognitiva, che rimanga soltanto a livello cognitivo, non abbia la capacità di trasformare la nostra vita, abbia soltanto la capacità di trasformare qui, niente a livello pratico. Per questo è pericoloso leggere la Bibbia, cioè, diciamo così, è il pericolo. E per questo le persone hanno un po' di paura come cercare la presenza di Dio, allo stesso tempo di cercare il significato profondo della Bibbia. Perché queste due azioni possono trasformare la nostra vita. La parola di Dio può cambiare la nostra percezione del mondo. come trovarsi in preghiera con Dio può cambiare la nostra vita. Non so se voi vi ricordate, nel deserto, quando Dio gli dice a Mosè, cioè, io voglio parlare con il popolo, cosa dice il popolo? Va te, Mosè, te va a parlare con Dio, non sia che noi parliamo con Dio e moriamo. Quindi questa è la nostra paura. La paura dell'essere umano è entrare nella profondità della parola di Dio, della saggezza di Dio o della presenza di Dio, e qualcosa che ci piace possa morire. Quindi la parola di Dio, la lettura della Bibbia, ha questo potere. Allora, la Bibbia non fa riferimento alla parola teismo o alla parola ateo, però la Bibbia ci parla sì di due gruppi. Il primo gruppo sono le persone che dicono che Dio non esiste, primo gruppo. E il secondo gruppo sono le persone che vivono come se Dio non esistesse. Quindi dicono, cioè ateo nel significato di oggi, e le altre persone vivono senza Dio. Quindi sono le persone che in un significato semantico più antico sono atei. Però la Bibbia non identifica queste due come atei. Salmi 14. Nel Salmo 14, versetto 1, dice così: lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. Quindi, qui quello che scrive questo salmo non fa un giudizio di quello che dice Dio non esiste. Cosa dice di questa persona? È stolto. Se noi andiamo un po' più in fondo su questa parola nell'ebraico, vuol dire una persona che ancora non ha cresciuto abbastanza. Una persona che, cioè come se ti dicesse qui, vabbè, dice lo stolto nel suo cuore, non c'è Dio. Quindi questa persona gli manca ancora un percorso di vita. Quindi è una persona che magari non ha avuto l'opportunità di conoscere Dio, che magari ha avuto delle esperienze brutte, e per questo dice quello che dice. Quindi la Bibbia ha dei significati, questo è importante. La Bibbia non definisce quella persona che dice Dio non esiste come ateo. Come la chiama? È stolto. Invece, dall'altro gruppo, delle persone che vivono senza Dio, che vivono come se Dio non esistesse, la Bibbia fa riferimento a loro. La Bibbia dice, ci parla molto di questo tipo di persone. Sono delle persone empi, persone che vivono come se Dio non esiste. Non sono quelli che dicono no, Dio non esiste. Magari sono persone che vivono in un contesto dove si dice che Dio esiste, però vivono come se Lui non esistesse. Quindi la Bibbia ha questa capacità. Domani noi troviamo una persona per strada o sulla TV o alle scuole, all'università, al lavoro, che dice Dio non esiste. Io ho due strade da prendere. Posso dire, vabbè, io mi rego a quello che dice il dizionario, quindi questa persona è un ateo. Invece posso prendere il significato della Bibbia. Cioè, questa persona è uno stolto. Cioè, magari non ho avuto ancora l'opportunità, magari posso essere io un agente del regno per poter mostrarle a questa persona la bontà di Dio. Quindi non metto delle etichette subito. Invece, da un'altra parte, io posso trovare una persona che dice che Dio esiste, dice di credere che Dio esiste, però vive come se Dio non esistesse. E nella forma più bassica, questa, questo ateismo, perché questo sarebbe ateismo, accadde quando le persone vulnerano altri esseri umani. Perché? Perché noi siamo stati fatti, creati a immagine e somiglianza di Dio. Quindi la forma più bassica di ateismo sarebbe il far male a qualcun altro. Quindi una persona, quindi prima io guardavo una persona che diceva che Dio esiste, dico, ma questo è un cristiano. Oggi guardo una persona che dice che Dio esiste, però che sfrutta al suo fratello, fa male qualcuno, prende in giro qualcuno, offende qualcuno, io, ma questo non è davvero un ateo. No, non è davvero un cristiano. È un ateo. Quindi questo è il pericolo della Bibbia. E io mi fermo qui, perché se vado dall'altra parte non finiamo mai. La Bibbia ha questa capacità di distruggere un po' i castelli che abbiamo costruito nella nostra vita. Quindi, dopo in Matteo 5 parla di beati i poveri di spirito, perché i poveri di spirito sono quelli che riconoscono la loro incapacità, come un povero. Cioè, una persona povera deve riconoscere di essere povera e deve essere consapevole della sua povertà, altrimenti non ce la fa. No? Se io dico, no, io non sono povero, però non ho uno stipendio che mi permette di fare delle cose, io inizio a spendere soldi, faccio un mutuo, dopo alla fine, quindi per una persona povera, una persona che con quello che guadagna, con quello che può fare, non è abbastanza per sopravvivere. Un povero di spirito è la stessa cosa, è una persona che con quello che fa non è abbastanza, quindi tutti noi siamo poveri di spirito. E la Bibbia dice, beati i poveri di spirito, perché? Perché di loro è il regno dei cieli. Quindi il regno dei cieli non è di quelli che possono, è di quelli che non possono. E questa incapacità diventa una forza, perché nella nostra incapacità c'è lo spazio per l'agire di Dio. Nella nostra capacità, nella nostra autosufficienza, non c'è spazio per Dio. E quindi la autosufficienza, la grande capacità di fare le cose, nella vita cristiana diventa un ateismo pure. Perché un cristianesimo centrato nella mia capacità non è cristianesimo, sarebbe un gioessimo. Perché il cristianesimo ha come centro Cristo. E quello che Lui ha fatto, fa e farà ancora. Torno quindi allo stesso discorso. La Bibbia ha questa capacità. Quindi, magari una prossima volta finiamo questo discorso. Però il mio invito è quello di aprire la Bibbia, non in corsa, come ho detto già la volta scorsa. Non aprire la Bibbia, cioè, ma ieri non ho letto niente, oggi mi leggo due capitoli. No, andiamo a leggere la Bibbia pian piano, con domande, chiedendo a questa parola, che noi crediamo sia parola di Dio, di mostrarci dei significati delle parole, di offrirci un nuovo linguaggio, e questo nuovo linguaggio possa offrirci una nuova prospettiva della realtà, e questa nuova prospettiva della realtà possa diventare una nuova vita, che è quello che Dio vuole di noi. Dio vuole un nuovo Daniel, una nuova Anna, un nuovo Joe, un nuovo Davide. Vuole farci nuovi. E quindi la Bibbia può offrirci questa capacità, però dobbiamo leggerla senza fretta, pian piano e con la sensibilità. necessaria per poter ascoltare quello che la parola di Dio ci vuole insegnare. Quindi niente, grazie. Grazie per la tua parola, grazie perché la tua parola ha questa capacità di trasformare la nostra vita. Quindi ti chiediamo di darci il tuo spirito per poter avvicinarci alla tua parola, a questi testi, questi brani, questi scritti, che hanno questa capacità di trasformarci, che il tuo spirito possa darci la sensibilità, anche la pace nel cuore per poter trovare, cercare nella tua parola quello che il nostro cuore ha bisogno e che la nostra vita possa essere trasformata in questo senso e in questo senso pure possiamo noi trasformare la nostra comunità, la nostra realtà, il nostro mondo, la nostra famiglia, perché alla fine la nostra vita trasformata attraverso la tua parola possa essere un piccolo anticipo del tuo regno. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen.
In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio e in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, provate ogni cosa, ritenete il bene, astenetevi da ogni apparenza di male. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen.